Gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, buongiorno e benvenuti alla 83esima puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Davide Siechi a microfono, al mio fianco come al solito c'è Silvia Antonini. Buongiorno Silvia.
Buongiorno Davide e buongiorno a tutti.
E poi c'è Mauro Magnitosi naturalmente in regia. E allora un passo di nuovo dal fine settimana. Di che cosa potremmo parlare se non di intelligenza artificiale? E quindi oggi parleremo di come creare il fine settimana con l'intelligenza artificiale. No, non è così. Però l'intelligenza l'intelligenza artificiale serve per sviluppare comunque una serie di attività e sollevando l'uomo dai dare oneri, fatiche. Secondo uno studio del Parlamento europeo, la produttività lavorativa potrebbe crescere addirittura dall'11 al 37% entro il 2035, proprio grazie all'intelligenza artificiale, che è destinata ad avere un notevole impatto politico e socio-economico. Di sicuro è un'opportunità, ma per certi versi è anche un rischio naturalmente per l'uomo, anche in termini di tutela dei suoi diritti fondamentali. E qua sì, naturalmente si può parlare in termini quasi fantascientifici, no? I robot che ci comandano, in realtà siamo sempre noi, dobbiamo essere sempre noi. A proposito di robot che ci comandano, hanno rimesso in giro al cinema la versione ultra restaurata di 2001 Odissea nello spazio.
Ah sì?
Esatto, se hai molto sonno, ma se invece sei anche avventurosa, è comunque un film da vedere, con la grandissima... Con
beh, io l'ho già visto, scusa.
Sì, però, sì, però te lo volevo dire, oltre Titanic c'è anche 2001 Odissea nello spazio. Via!
Va bene. Cioè,
di che cosa si parla in questo periodo?
Vabbè, non si parla solo di chat GPT.
Io non ce la faccio più.
È vero, ovunque.
L'altro giorno mi sono fatto il caffè stamattina e
ma tu l'hai provata chat GPT?
No, però è come se l'avessi fatto, perché è praticamente ovunque, spunta ovunque.
Io voglio provarlo ma non trovo.
L'altro giorno sono andato al panettiere e stavano parlando di chat GPT.
Davvero?
No.
Comunque, è una chat, come molti sanno ormai, che consente di riprodurre il linguaggio naturale. Quando un utente compone un messaggio, ChatGPT elabora un input che permette di generare una risposta coerente rispetto al contenuto della conversazione grazie a machine learning e al deep learning. Però, così com'è congegnato, implica anche dei problemi come la generazione di fake news, come le persone. Né più né meno, la violazione della privacy, i reati di diffamazione, la calunnia, diffusione di informazioni discriminanti, insomma tutta una serie di problemi che hanno a che fare
con il diritto d'autore.
Il diritto d'autore, esatto. E quindi, avendo tra l'altro un utilizzo diffuso in tutto il mondo, questo crea dei grossi problemi, perché a questo punto, da un punto di vista legale, come la gestisci tutta questa
come
cosa?
Come la gestisci?
Allora, il fatto è che in Italia i software e l'intelligenza artificiale sono privi di personalità giuridica, cioè il punto è che chi è questa cosa, questa persona, tra virgolette, che crea questi contenuti? Non possono essere considerate degli inventori legalmente, quindi anche le opere dell'ingegno, se così le vogliamo chiamare, io ci andrei molto cauta, prodotte con l'intelligenza artificiale non sono realmente attribuibili a qualcuno o a qualcosa. Quindi chi si può arrogare diritti morali e patrimoniali e sfruttamento economico? C'è in corso una questione legale su questo, cioè capire come normare tutto questo mondo che si viene a creare attraverso l'intelligenza artificiale.
E poi ovviamente, come anticipato all'inizio, c'è questo terrificante timore che l'artificial intelligence possa sostituire l'uomo. È vero che è capace di farlo in attività ripetitive, quindi farci aiutare è senz'altro il grande vantaggio che possiamo ottenere dal suo utilizzo. Ma c'è un elemento che l'intelligenza artificiale non ha, ovvero la capacità di mettere la qualità nel lavoro. E questo fa la differenza, ma nel 2060 diventerà anche creativa. Con risatina.
Beh, insomma, se tu continui ad allenare, cioè se milioni, miliardi di persone allenano l'intelligenza artificiale, prima o poi l'intelligenza artificiale impara.
E magari imparerà a fare un disco bellissimo come questo Everybody's Thinking di Simon Rowe. Simon Rowe dice, ma chi è sto Simon Rowe? Simon Rowe ha suonato da leader con i Chapter House, e voi direte, ma chi sono i Chapter House? Ma almeno i Mojave 3 lo dovete sapere, quindi ballate folk, desert, desertiche. Allora, se volete un album pastorale, suadente, morbido, delicato e anche psichedelico, però al tempo stesso movimentato, questo Everybody's Thinking di Simon Rowe fa il caso vostro. Questa è Ciao 2. Sembra ieri quando Milano Cortina si sono aggiudicati il famoso bando per organizzare le Olimpiadi del 2026. Eravamo ancora sotto l'influsso politico dei 5 Stelle, comunque a livello popolare, e quindi si scatenò una baraonda. Perché sprecare soldi? Ti ricordi quel periodo?
Sì,
allucinante.
Sì, certo.
Fatto sta che si sta avvicinando il momento, quindi pare che ci sia qualche ritardo, come al solito.
Ma ci sono anche delle polemiche, anche a proposito di soldi pubblici.
Certo, un classico. ecco, quindi si allunga però la lista degli sponsor di Milano Cortina 2026 con il consorzio Grana Padano, che martedì scorso ha annunciato la partnership con la fondazione. L'obiettivo del consorzio è consolidare il legame con il territorio, ovviamente, e allo stesso tempo abbracciare i principi della sostenibilità ambientale, ma guarda un po', sociale ed economica, tema alquanto controverso visto che la manifestazione è già oggetto di grosse polemiche, bla bla bla, proprio sul tema dell'impatto che eserciterà sull'ambiente e sui conti pubblici. Incredibile, incredibile. È mai successo?
No, no, dai, cioè, ci sono delle questioni, anche perché fare le Olimpiadi invernali a Milano con questo tempo effettivamente non è il massimo.
Nel 2026.
Ma poi ci sono tutte le questioni su degli impianti.
Figurati.
Che spostarli da un'altra parte, rifarli.
Speculazioni, mi raccomando, nel dubbio state fermi, via.
Ma tornando quindi ai contenuti di questa partnership, il direttore generale del consorzio, Stefano Berni, ha annunciato un percorso di avvicinamento che accompagnerà le attività di organizzazione, promozione e comunicazione che farà la Fondazione Milano Cortina, appunto. Il consorzio Grana Padano si aggiunge a ENI, che invece la scorsa settimana ha annunciato, ha firmato l'accordo per diventare premium partner delle Olimpiadi invernali italiane. Anche in questo caso al centro della partnership c'è la sostenibilità, e infatti Giuseppe Ricci, che è il direttore generale di Energy Revolution di ENI, ha detto che dall'economia circolare all'impiego dei nostri biocarburanti fino al nostro approccio alla diversità di genere e inclusione, il nostro supporto sarà orientato a rendere questi giochi più sostenibili.
Eh sì, parole, parole, parole. Tra i partner che hanno già deciso di affiancare la manifestazione c'è anche Herbalife Nutrition Italia, che collaborerà con il comitato di organizzazione come Nutritional Officer Supporter. Nel frattempo il comitato internazionale ha annunciato che tutti i diritti media in Europa per le 4 edizioni dei Giochi Olimpici del periodo 2026-2032, e quindi anche Milano e Cortina, sono stati assegnati all'European Broadcasting Union, di cui fa parte anche la RAI, e a Warner Bros. Discovery, che hanno presentato un'offerta congiunta per l'acquisizione dei diritti media in 49 paesi europei. E quindi preparatevi, sei andata a sciare, Silvia, vero?
Sì.
Che bellezza, guarda, sciare è una delle mie...
dei tuoi sport preferiti.
Mamma mia, tantissimo, anche soprattutto guardandolo in televisione. Ma oggi parliamo anche di Andy Schauf. Andy Schauf, che è un tipo molto strano, è un cantautore molto gentile, canadese, che è sempre dedito a dischi particolari, sempre concept, ma sulle maggiori stravaganze, e quindi ascoltare un suo disco è come veramente leggere un giallo, non si sa mai dove possa portare. Nel 2019 ha tirato fuori un album veramente carino, andate a ascoltarlo, dedicato alle feste, che si chiama The Party. Questo album nuovo di Andy Schauf invece è con una copertina soleggiatissima che ricorda un dipinto di Claudio Baglioni in un album degli anni 70. Questo disco di Andy Schauf si chiama Norm, e Norm sta per normale, perché dice: finalmente ho fatto un disco normale. Non è assolutamente vero, e questa è Wasting on You, Andy Schauf. Fate be the same. Oh yeah. Piccole agenzie crescono, evoluzioni proprio societarie. Stiamo parlando di UB, la società infatti ha appena concluso un 2002 con un giro d'affari di 4,4 milioni di euro e prosegue nell'implementare la propria offerta insieme a un team che comprende anche Keyformat e Influaction. Tra consuntivi, fotografie di mercato e obiettivi abbiamo qua la fortuna di avere il Managing Director di UB, ossia Daniele Sesini. Daniele, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi e grazie per questo piacevole invito.
Allora Daniele, il mercato in cui vi siete trovati di fronte all'alba dello scorso anno, quali erano le richieste più pressanti e cosa è successo in quell'anno che è appena trascorso?
Sì, sintetizzerei diciamo in tre parole d'ordine l'apertura del 2022. A maggior ragione dopo due anni di Covid, le aziende sempre di più si sono concentrate sui risultati, quindi le campagne di qualche tempo addietro, che io ricordo con nostalgia ormai, di brand awareness pura, sono quasi inesistenti. Non c'è campagna che non abbia solo o anche molto un obiettivo di risultato, quindi le tre parole d'ordine sono ancora secondo me la reattività, quindi i centri media, le agenzie, il cliente ti chiede tutto per ieri, la qualità, quindi l'attenzione sempre più forte alla qualità dell'attività e quindi al risultato conseguente, è tutto performance, è tutto conversioni, è tutto fino anche vendite, quindi c'è molto stress su qualità e risultato.
E in tutto, questo, UB, come si comporta? Cosa fate? Cosa offrite? Come vi ponete?
Ma diciamo che il punto di forza, dal mio punto di vista, di UB sta nel fatto che in un mercato, quello del digitale, che negli ultimi 15 anni si è molto complicato con l'avvento del programmatic che prometteva di semplificare, ottimizzare tutto, per carità l'ho anche fatto, ma in realtà ha complicato molto la catena degli operatori, la catena del valore, quindi ci sono le SSP, le DSP, le DMP e quant'altro. In un ecosistema sempre più complesso che richiede sempre più competenze specifiche, verticali, eccetera, è molto difficile, come dire, essere bravi a fare tutto. Io credo che il nostro punto di forza è che in effetti siamo riusciti a costruire delle unit verticali specializzati con know-how molto, come dire, legato alle singole attività, e quindi siamo in effetti, complice la collaborazione sempre crescente tra UB e le altre due agenzie del gruppo che tu citavi, Keyformat, agenzia creativa e anche con grandi competenze in social media, e Influaction, agenzia di influencer marketing e talent agency, lavorando in sinergia trasversalmente alle tre agenzie, siamo in grado effettivamente di rispondere sostanzialmente alla gran parte delle esigenze digitali di un cliente, quindi dalla costruzione delle leve digitali, siti, piattaforme e-commerce, pagine social, alla ottimizzazione e gestione di queste stesse leve, alla implementazione e ottimizzazione di campagne pubblicitarie su qualsiasi canale, con qualsiasi formato, eccetera. Quindi il nostro punto di forza è che, nonostante sia molto difficile fare questo, siamo stati, credo, bravini a costruire delle unit verticali che sono in grado di lavorare innanzitutto in maniera complementare l'una con l'altra e nei confronti del cliente finale, sia esso il brand che investe, ossia l'agenzia o centro media, dare delle risposte sostanzialmente potenzialmente esaustive rispetto a tutte le esigenze del cliente. In questo siamo, credo, stati attenti e bravini.
Ecco, ma quale tipo di cliente vi trovate di fronte? Nel senso, c'è competenza oppure trovate anche molti clienti un po' spaesati rispetto al progresso costante della tecnologia che deve essere comunque che deve portare risultati?
Guarda, sicuramente la maggior parte dei clienti, certamente quelli che investono cifre importanti sul mercato digitale o che lo fanno da anni, hanno nella stragrande maggioranza dei casi acquisito delle buone o ottime competenze. Chi non l'ha fatto ovviamente si affida alle competenze raffinate del proprio centro media, della propria agenzia, quindi comunque direttamente o indirettamente i clienti le competenze per fare le scelte in maniera consapevole e corretta rispetto alle leve digitali, come costruirle, come gestirle, le hanno acquisite o le hanno trovate presso appunto la propria agenzia centro media. Ci sono dei clienti, ci sono dei settori che magari sono un pochino più indietro rispetto a questo processo di maturità e maturazione delle competenze. Cito per esempio il settore del farma, che secondo me per alcune aziende non è così ancora evoluto nell'utilizzo delle leve digitali. Noi su questo settore per esempio siamo cresciuti moltissimo nel corso del 2022 e cresceremo ulteriormente quest'anno grazie anche a una partnership strategica con Matchpoint, che è un barter farmaceutico, quindi un'azienda che si occupa di cambi merce pubblicitari e che fa capo a Unico, il terzo distributore nazionale del farmaco, che fattura credo oltre 1,2 miliardi, quindi sono un colosso. Ecco, noi veniamo chiamati in causa da Matchpoint tutte le volte in cui non c'è un centro media a gestire il budget digitale del cliente, e quindi noi come UB fungiamo da agenzia sia per la definizione della strategia di comunicazione, quindi scelta dei canali, dei formati, modalità di pianificazione eccetera eccetera, sviluppiamo anche le creatività quando il cliente non le ha, e poi gestiamo e ottimizziamo le campagne pubblicitarie. È il motivo per cui siamo cresciuti molto nell'ambito del farma, ma in realtà noi...
Siete comunque abbastanza trasversali, cioè avete una...
Sì.
Con quali settori lavorate soprattutto?
Siamo trasversali, come dici tu, sicuramente lavorando anche ovviamente con i centri media, per definizione siamo trasversali rispetto a tutti i settori, e siamo ben felici di lavorare con clienti appartenenti a tutti i settori. Di fatto lavoriamo molto bene con il farmaco, come dicevo prima, lavoriamo per diversi brand, abbiamo lavorato per diversi brand in ambito automotive, per il mondo cinema e intrattenimento, avendo anche un paio di siti che parlano di cinema nel nostro network, banche, assicurazioni, enti, insomma siamo sicuramente trasversali. Lavoriamo anche con clienti che magari non sono clienti che prendiamo in via diretta, perché magari ci vengono affidati budget media digitali di clienti terzi da parte di agenzie medio-piccole che sono molto forti sul fronte, diciamo, della consulenza, dello studio strategico, ma che non hanno un reparto media, non hanno una unit media. Allora in questo caso con alcune agenzie abbiamo un rapporto di fiducia e di collaborazione stretta, per cui gestiamo le pianificazioni media digitali per i loro clienti.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. Ha parlato del fatto che nel 2022 avete riscontrato questa grande focalizzazione sulla performance, sui risultati, giusto? Quindi una grande pressione in questo senso. È un trend che si sta confermando o ci sono altre tendenze che vedete in questo mercato?
È sicuramente un trend che si conferma sempre di più, nel senso che gli anni non facili, insomma, del percorso degli ultimi anni, che ha visto una crisi abbastanza forte, che poi è atterrata, ahimè, nel triennio di pandemia, ha portato inevitabilmente la riduzione o la concentrazione di alcuni budget, di molti budget per molte aziende, e ha portato inevitabilmente alla necessità di avere un risultato certo o quantomeno un risultato opportuno rispetto a qualsiasi investimento, cioè per ogni euro speso ci deve essere un ritorno. Dicevo prima, come battuta, ma ahimè non è una battuta, le campagne che io ricordo quando lavoravo ai tempi di Manzoni o di Virgilio anni addietro, si vendeva spesso campagne magari anche consistenti per fare brand awareness, no? Erano bei tempi, le aziende pagavano a CPM anche cospicui e si investiva per fare awareness, quindi impatto, ma grandi quantità, di grandi volumi in termini di audience e di impression pagati in un certo modo. Ecco, quei tempi lì ahimè non ci sono più.
Sono
oggi
finiti, sono finiti.
No, oggi i budget sono mediamente meno ricchi, ma molto meno ricchi mediamente, e sono tutti finalizzati a generare, quando va bene, lead, altrimenti proprio conversioni, performance, altrimenti addirittura vendite. Quindi è tutto, è una catena molto più stressata rispetto al risultato finale, molto più legata e vincolata al risultato atteso, no? Quindi è sicuramente più difficile. Noi abbiamo una unit, devo dire, molto brava, molto competente a gestire campagne a performance, a conversion, a gestire campagne in programmatic su base dato. Per fare un esempio, una delle ultime campagne gestite arrivava da un'azienda del pharma che produce, diciamo che ha dei prodotti legati alle cure estetiche dei disturbi causati dalle cure oncologiche. Quindi un target è quello dei malati oncologici, ovviamente molto difficile, nel senso che è un target che ha problemi da risolvere, a cui pensare, e che non ha tempo da perdere più di tanto in rete, no? Quando naviga. Un target non facile da raggiungere, perché è fortunatamente un target molto piccolo. Allora ci siamo inventati ovviamente delle profilazioni molto spinte su base dato, prendendo le DMP che meglio potevano, diciamo, aiutarci a individuare gli utenti che dimostravano attraverso i comportamenti di navigazione o attraverso certi dati disponibili la volontà di approfondire certi temi legati magari appunto a problemi oncologici, eccetera eccetera. Abbiamo geotargetizzato in maniera raffinata tutti gli ospedali dotati di reparti oncologici italiani. Ecco, questo genere di operazione non è più cosa straordinaria, cioè la ricerca di una profilazione più o meno spinta, a volte molto spinta, l'utilizzo di dati più o meno complessi anche per target consumer, a maggior ragione se sono target anche B2B, che ogni tanto capita, sono, come dire, modalità di pianificazione che ormai sono all'ordine del giorno, quindi.
Senti Daniele, avete dichiarato in comunicato stampa che l'obiettivo è crescere del 30%, ma mi sembra che tu potresti anche ambire a qualcosa di più. Ecco, questa crescita nel 2023 su quali basi si poggerà e quali saranno i focus appunto del 2023 IOB?
Allora, io, come giustamente dicevi, nonostante le osservazioni condivise prima, quindi da un mercato non facile, sempre più stressato, eccetera, eccetera, sono molto ottimista per le opportunità che IOB ha nel 2023, nell'anno che si è appena aperto, sostanzialmente per due motivi. Il primo è che l'opportunità che abbiamo come IOB di intercettare opportunità di lavoro, progetti speciali, attività legate anche agli ambiti non di diretta pertinenza di IOB, ma che fanno capo alle altre due agenzie, quindi Key Format, sviluppo siti, e-commerce, attività social, attività SEO, eccetera eccetera, piuttosto che influencer marketing, che come sappiamo va particolarmente di moda e sta ottenendo grande attenzione crescente da parte del mercato ogni mese sempre di più. Questa opportunità, questa vicinanza, questa sinergia tra IOB e le altre due società del gruppo ci dà certamente un'ulteriore opportunità di crescita. Ma poi ci sono altri progetti legati sicuramente alla produzione di contenuti, su cui, avendo noi un network di 80 siti circa che monetizziamo attraverso i programmati, quindi con SSP, abbiamo l'opportunità ovviamente di offrire servizi incrementali a valore aggiunto ai nostri editori. Abbiamo l'opportunità di, da un lato, monetizzare sempre meglio le loro inventory, dall'altro aiutarli a crescere, a far crescere l'inventory attraverso la produzione di contenuti mirati. Stiamo progettando degli investimenti che comunicheremo a breve anche in ambito produzione contenuti. E sicuramente ci aspettiamo anche molto da alcuni sviluppi legati a progetti speciali. Cito un progetto che mi piace molto, che sono sicuro che quest'anno ci darà grande soddisfazione, che abbiamo chiamato, stiamo lanciando proprio in questo periodo, è attivo da poche settimane. Il progetto si chiama Latamola Italia, è un progetto sostanzialmente di influencer marketing, sviluppato ovviamente insieme a Influaction e a Keyformat, le nostre altre due società del gruppo, e è un progetto che punta a far parlare 15 creator in area latinoamericana, LATAM appunto, latinoamericana, centro sud America, America di lingua spagnola e Spagna, far parlare questi creator che hanno in aggregato 15 milioni di follower, quindi parliamo di top travel creator, persone che hanno mediamente 1 milione o oltre di follower, beati loro. La capoprogetto in realtà è una creator influencer colombiana che ha 1.600.000 follower tra Instagram e TikTok, è una nostra collega, Giulia Hernandez, quindi lei fa la influencer, travel influencer, ma è anche una collega di OB, e sostanzialmente attraverso questo network di persone possiamo parlare da un lato di bellezze del nostro territorio, storia, cultura, enogastronomia, le eccellenze del territorio, bla bla bla, cioè attività a sostegno dell'incoming turistico in Italia. Soltanto da quei paesi dell'ATAM ci sono oltre 5 milioni di turisti in ingresso in Italia ogni anno. Dall'altra parte diventa un veicolo straordinario per aiutare le aziende italiane, i brand italiani che esportano, che vendono in quei paesi, qualsiasi prodotto, dalla pasta alla moda, agli aperitivi, qualsiasi cosa, a parlare della cultura italiana, della qualità dei loro prodotti, dei loro servizi, eccetera. Quindi è un progetto, secondo noi, molto interessante, che si presta da un lato a appunto sostenere l'incoming turistico in Italia, dall'altro a sostenere l'export e il sell out nei paesi dove i brand italiani esportano. Ci siamo mossi, il progetto è nato a ottobre dell'anno scorso, commercialmente parlando siamo attivi da poche settimane, stiamo già chiudendo i primi clienti e quindi siamo, come dire, molto fiduciosi che questa sia un'altra attività su cui sviluppare un pezzo della crescita. Quindi, se tutto va come deve, io sono convinto che il nostro 30% lo potrebbe essere più alto, lo possiamo anche superare.
Eccoci qua allora. E allora, in bocca al lupo a UB, concessionaria pubblicitaria votata alla dimensione online, che però ha creato un ecosistema multidisciplinare, molto verticale, molto specializzato. Abbiamo avuto con noi il managing director Daniele Sesini. Daniele, ti auguriamo un buon weekend, un buon proseguimento di giornata e a presto. Sarai anche protagonista sulla nostra prima pagina lunedì. Grazie ancora.
Grazie mille, grazie a voi, buon lavoro.
Grazie.
A presto.
Some time in the past, I didn't know what's going on.
Le Leone del Sound of ADV, mi raccomando, non mancate le nostre pagine social e Facebook e soprattutto Instagram, la nostra pagina all'interno del sito deleonline.it, dove ci sono racchiuse tutte le nostre puntate. Fra un po' arriveremo anche alla numero 100, ci mancano veramente
pochissimo.
Settimana e ci saremo. Abbiamo appena ascoltato Somebody's Child, che è un artista sostanzialmente che si è trasferito a Parigi, ma inglese, ha accompagnato svariati gruppi del Brit, del post Brit, dai Codaline ai Primal Scream ai Kaiser Chiefs, è sempre libero creativamente. Certo, non è una proposta super originale, però è gasante. Il disco è auto-intitolato e la canzone che abbiamo ascoltato è You Know What, è adesso il trend. Ma guarda un po', dalla realtà aumentata al dynamic pricing, le 10 tendenze dell'e-commerce del 2023 secondo PayPlug. La soluzione di pagamento online e multicanale per PMI, grandi aziende e fintech ha infatti analizzato i trend del commercio digitale che dovrebbero caratterizzare il 2023, dalla realtà aumentata alla tarifazione dinamica o dynamic pricing, passando per l'utilizzo sempre maggiore di applicazioni utili per pagare online e il coinvolgimento addirittura di green influencer, che saranno i prossimi protagonisti del Festival di Sanremo, vedrai, i green influencer.
Vedremo, sicuramente ci sarà un'evoluzione in quel senso.
Sì.
Comunque, abbiamo parlato di realtà aumentata, che ormai è quasi diventata una commodity, certo. O giù di lì, che è entrata appunto nel mondo del commercio al dettaglio, ma già da mo', perché sì, mi ricordo agli famosi convegni Nielsen in Sardegna, dove c'era la grande distribuzione, o meglio, servizi per la grande distribuzione che presentavano queste vetrine virtuali che potevi visitare con gli occhialoni.
Sì.
Va bene, comunque è prevista per la realtà aumentata in questo campo una crescita di a 9,24 miliardi di dollari nel quadriennio fino al 26.
Ci sta, è un quadriennio,
Allora, colossi come Amazon, Google, Apple, per esempio, reputano che questa funzione sia un asset cruciale, lo sappiamo, per le loro future strategie di vendita ed interazione. Poi c'è il social listening.
Ascoltare
le conversazioni sui social, sui blog, sui forum, per monitorare appunto la reputazione digitale delle aziende, per posizionarsi rispetto alla concorrenza e anticipare le tendenze che arrivano. È questo appunto il social listening, che è utilizzato nel 2022, è stato utilizzato dal 51% dei marketing manager appunto per analizzare i sentiment degli utenti.
E adesso in rapida successione tre tendenze: connect to consumer per una relazione con i brand sono sempre più interessati ad andare incontro ai clienti offrendo loro esperienze interattive, come per esempio gli eventi live shopping che hanno un tasso di conversione maggiore del 30%. Come sottolinea PayPlug, evoluzione naturale del direct to consumer. Poi le modalità di pagamento digitalizzate: il 62% degli italiani non considera più i pagamenti in contante preferibili a quelli digitali, contro il 50% del 2019, quindi epoca sempre pre-pandemica. E contro l'inflazione, la tarifazione dinamica, in un contesto di instabilità economica, i commercianti online sono portati a modulare i loro prezzi continuamente per preservare un margine e non lasciarsi sorpassare dalla concorrenza.
E poi ancora, l'headless commerce per un'esperienza ottimale. Siccome ormai tutti compriamo su vari canali, è importante avere un back-end unico, in modo che io che vado sui social, su Instagram, posso comprare direttamente senza andare sul sito, eccetera, eccetera. E questo è questo sistema che è utilizzato dal 13% delle imprese italiane.
Un po' di più, ragazzi, un po' di più.
Poi naturalmente c'è l'area B2B, che è sempre un'area di espansione. Attualmente sono molto poche le aziende che usano l'e-commerce per questo mercato, per il mercato business to business, eppure chiaramente rappresenta una grande opportunità. E poi c'è la questione dell'omnichannel, di cui parliamo mai da tanto. Il 98% dei consumatori italiani che ha vissuto esperienze interamente omnicanale si dichiara soddisfatto. Eppure, solo il 6% delle imprese ha adottato questo tipo di strategia nel 2022.
Incredibile. E per finire, l'influencer marketing impegnato e sostenibile di fronte all'emergenza climatica sono sempre di più i green influencer, che offrono ai brand eco-responsabili la possibilità di comunicare il loro impegno per l'ambiente. Tra il 2018 e il 2019, cara Silvia, si è registrato un più 55% delle menzioni relative alla moda sostenibile da parte degli eco-influencers. E infine, la fine dei resi gratuiti. Di fronte all'inflazione e l'aumento del numero dei resi, le aziende, per ridurre i costi, scelgono a volte di non offrirli più. Tuttavia, l'80% dei consumatori online afferma che cesserà di ordinare online se dovesse prendersi carico delle spese relative ai resi. Daily Online, The Sound of ADV, qui sulle frequenze di Radio Atlanta, vi saluta e vi rimanda alla prossima settimana, e sarà la 84esima puntata. Davide, Silvia.
Grazie a tutti, ci sentiamo presto.
E Mauro Magnitosi in regia. Chiudiamo con un pezzo rock, abbastanza inusuale da queste parti. Loro sono i Narrowhead, Moments of Clarity. Prima facevano una musica piuttosto cupa, piuttosto depressa, invece tornano con un album dinamitardo, e questa è la canzone dedicata a Caroline. Narrowhead. Ciao.
Ciao.
So